Allora, questa mattina il Vangelo ci racconta una storia, ma vi assicuro che noi potremmo raccontarne altre storie se qualcuno di voi uscisse e avesse la libertà di raccontare qualcosa della sua vita sul serio. Sarebbe una cosa simile. Allora, Marco ci racconta la storia di un cieco, di cui si dice il nome. Si tratta del figlio di Timeo. Interessante sta roba qui, no? Marco ci dice il nome perché sa che ogni storia ha un volto, ogni storia ha un nome, appunto. Ciascuno di noi è unico. Guardate che questa è la maniera di dire il Vangelo. Non c'è definizione più profonda di Dio di questa. Di Dio, sapete, noi sappiamo quasi niente, diciamo niente. Però sappiamo che è colui davanti al quale tutti gli uomini, ciascun uomo, ciascuno di noi è unico. Questa è la divinità di Dio, la sua capacità di riconoscere l'unicità o la libertà di ogni uomo. Sapete, noi non siamo capaci, noi ci facciamo 7-8 amici, gli altri non sappiamo neanche chi sono, appunto. Noi siamo solo uomini. E invece gli altri due evangelisti, Matteo e Luca, dicono: un tale, un cieco, stava ai margini della strada. E anche questo è interessante, perché a loro non interessa tanto di dire è il figlio del signor Brambilla che abita in via Corridone, ma in qualche maniera raccontano la storia di quello lì come fosse la storia di tutti noi. Cioè Bartimeo in qualche maniera è il simbolo di tutti i figli di Adamo. È il simbolo di ogni uomo che dalla parola di Dio, dal Vangelo appunto, è chiamato a trovare la strada, e cioè a diventare discepolo di Gesù, in questo caso nel cammino verso Gerusalemme. Ma noi sappiamo appunto che per ogni uomo la strada è quella lì. In ultimo, la strada ci chiede di incamminarci attraverso le prove della vita verso l'affidamento, perché la croce di Gesù è questo, no? Affidare a Dio nel culmine della prova, che è la morte, affidare a Dio la nostra vita. Questa è la strada, e lungo la strada ci si allena ad affidarsi, la fede. Fede a sta roba qui. Allora, in che senso Bartimeo è simbolo di tutti i figli di Adamo, di tutti noi? Perché come Bartimeo tutti noi siamo ciechi, tutti. Come dice la lettera agli Ebrei, l'abbiamo ascoltato, no? Siamo tra coloro che sono nell'ignoranza e nell'errore. Siamo ignoranti. Alzi la mano, chissà dove stiamo andando. Ma non dico per l'Europa, per la globalizzazione, per la salute. Dico per la salvezza della nostra vita. Chi di noi sa dove va la nostra vita alla fine? Siamo ignoranti, appunto. E siamo anche nell'errore, perché dal fatto che ignoriamo, noi traiamo facilmente la conclusione che la strada non c'è. Cerchiamo di passare bene questi giorni così che ci vengono dati, cerchiamo di star bene, è l'unica cosa. La strada non c'è. Questo è l'errore. Perché la strada, vedremo, quello lì la conosce. Come dice la lettera agli ebrei, parlando di Gesù, la strada è nota al sommo sacerdote, cioè colui che collega Dio e gli uomini, perché essendo anch'egli rivestito di debolezza, quindi ci conosce, quindi fa la nostra strada, no? È in grado di sentire compassione per noi, e tuttavia a questa debolezza non soccombe, no? Ma ci apre invece la strada che conduce fino alla città santa. Quindi siamo ciechi, occorre che qualcuno ci indichi la strada. C'è, punto di domanda, un sommo sacerdote che ha attraversato la terra e il cielo, che conosce Dio e l'uomo. Siamo anche come Bartimeo dei mendicanti. Egli sedeva lungo la strada a mendicare, come capita a noi di sederci ai margini, di non vivere, di non camminare, di non mettersi in cammino, di accontentare di sopravvivere, di rassegnarci a raccogliere gli avanzi della vita degli altri. Il mendicante di per sé, quelli che incontriamo noi, è fastidioso, ci è di inciampo. Quando incontriamo un mendicante la prima cosa che pensiamo è quella di scansarlo, e se non riusciamo proprio, forzatamente gli diamo una monetina per liberarcene. È ingombrante il mendicante, che forse ci ricorda ciò che il nostro attivismo cerca di dimenticare, il nostro essere tutti dei poveri mendicanti. Facciamo finta che noi abbiamo le sicurezze, abbiamo i programmi, abbiamo gli appoggi, capito? Abbiamo il futuro. Il figlio di Timeo, quel cieco, che all'inizio sembra anche lui, come noi, un mendicante rassegnato, parassitario, e invece ha una reazione che merita addirittura di essere raccontata nei Vangeli per secoli e secoli. Noi stamattina stiamo raccontando ancora la storia di questo figlio di Timeo. Perché questo cieco porta dentro un grido? Non si accontenta delle briciole della vita, di farcela anche oggi. Porta dentro un grido, una protesta, che però è soffocata, hai capito? È costretto a tenere nascosta. Come esprimere questo grido? A chi dirlo? Qui nessuno ascolta queste cose radicali della vita, nessuno le ascolta. Tutti fanno finta che si tratta di organizzare la cenetta, di andare bene al lavoro, di fare la vacanza. Il grido nessuno lo ascolta. Il grido gli rimane dentro, come restano dentro a tutti noi i sentimenti più profondi per i quali non troviamo parole. Perché non ci sono gli ascoltatori di queste parole e perché non ci sono spazi e parole nella lingua comune di questa gente frettolosa e affannata che abita le nostre città. Lo capite perché in questa nostra cultura Dio non parla, è assente, non parla più Dio, non è più come ai bei tempi. Sono passati i tempi in cui Dio parlava. Perché, secondo voi? Mica perché Dio non parla più, non ha mai parlato. Dio ha parlato solo quando gli uomini gli hanno gridato, quando gli uomini gli hanno chiesto. Dio oggi non parla perché gli uomini non gridano più verso di Lui, non si rivolgono più a Lui. Devono parlare gli uomini perché parli Dio. Non succede così, cioè il fatto di non poter dire le parole profonde. Non succede così a tanti malati, quelli sul serio appunto. Non quelle malattie dove dice tra 3 giorni vado in moto. Che avrebbero molte cose da dire, da gridare, ma a chi? Il loro grido sarebbe mal sopportato da tutti, perché tutti preferiscono appunto medicalizzare la cosa, al massimo psicologizzarla, ma è insostenibile che uno apra l'anima. Tutti preferiscono dirti vedrai che passa, vedrai che guarisci, dai, stai guarendo, no? Cioè tra noi si deve parlare solo di guariti, di guarigioni, capito, no? Al massimo ti dicono un bel coraggio, poi loro devono correre alle loro cose. Ovviamente nessuno comanda ai malati di stare zitti, ma i malati capiscono che gli altri desiderano che tu quelle cose lì non le dica. Questo è l'ordine implicito, sostenuto da una cultura appunto, no? E loro obbediscono. In genere obbediscono, fanno gli educati, no? Il loro grido se lo tengono dentro. E come i malati sono tante persone che soffrono di solitudine, di emarginazione, di povertà, di vergogna, di depressione, il loro grido dà fastidio. Come i malati, come gli emarginati, come Bartimeo. Siamo tutti con dentro repressi i timori di non avere parole per spiegare. Paralizzati da ostacoli che ci sembrano insuperabili, rassegnati a vivere da mendicanti, appunto, a non cercare in fondo la verità di ciò che stiamo vivendo. Quindi rassegnati a mendicare, a raccogliere momento per momento quello che si trova, quello che gli avanzi e l'elemosina di altri ci concede. E allora capite il culmine di questo racconto, che roba, sentendo che c'era questo profeta che ascoltava i poveri diavoli, gli esclusi, quelli che avevano perso dignità, capito? I malati, appunto. Sentendo che c'era Gesù di Nazareth, la lettera agli Ebrei dice il sommo sacerdote, quello che in nome di Dio ascolta gli uomini. Dio non parla, ascolta, non parla Dio, ascolta, devono parlare gli uomini. Sentendo che c'era Gesù di Nazareth, Bartimeo ritrova la parola e comincia a gridare, Messia appunto, guarda che è arrivato un uomo che in nome di Dio ascolta. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me, ho bisogno di pietà. La presenza di Gesù suscita in lui una certezza improvvisa. Il grido nascosto può essere espresso. Quello che è dentro lo puoi dire. Perché può essere ascoltato. Ovviamente ai presenti la cosa dà fastidio, la cosa appare fuori luogo, addirittura insopportabile, infatti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte. Lo ripeto, il suo grido, il grido di un uomo che liberamente grida a Dio, pietà, rompe gli equilibri della vita normale, che non sopporta le grandi domande, tantomeno le confessioni di fragilità e di sofferenza. Cioè, come se gli uomini fossero complici. Questo è il peccato. Si schiacciano l'occhiolino, capito? A galleggiare. I figli di Adamo censurano tutti gli aspetti della loro vita che potrebbero mettere in discussione il carattere ovvio di tutto ciò su cui galleggiano. Censurano quegli aspetti che magari mostrano che la loro vita è superficiale, che non è affatto una vita vera, una vita eterna, hai capito? Censurano soprattutto tutti gli aspetti della vita attraverso i quali irrompe il buio, l'abisso della vita su cui noi camminiamo. Mi viene in mente Teresa di Calcutta, no? Si sono meravigliati tutti che alla fine della vita si è scoperto un diario in cui da decenni viveva nelle tenebre della fede, nell'incredulità, e si reggeva sulla pietà per la carne dei poveri, capito? Senza mai che sentisse Dio. Ma questo, per alcuni versi, è la condizione profonda della fede. Cioè, quelli che dicono che Dio parla, che loro lo sanno, che loro hanno le risposte di Dio, che Dio li aiuta, che sistema, gli va bene di fare così, capito? Di non andar sotto. Perché gli uomini... Li capiamo, poveretti, ci conosciamo, no? Hanno paura del buio e dell'abisso. Tutti sappiamo che in certi momenti, in certe esperienze, invece, non si riesce a nascondere. Ma noi facciamo di tutto per nascondere. Se poi qualcuno, come Bartimeo, ci casca dentro, che cosa ci possiamo fare? Che però egli non venga a disturbare la serenità di tutti, capito? Meglio che stia zitto, sarebbero parole non civili, non corrette, per quelle cose abissali. Noi non abbiamo a disposizione parole pacate, ragionevoli, chiare. Per farsi sentire bisogna piangere, bisogna gridare, appunto. E pensate cosa succede, che in mezzo a tutta la gente che invece avevano parole corrette, quel grido che sfida la censura complice dei figli di Adamo è l'unica voce umana alla quale Gesù dà ascolto. Ha sentito il grido del figlio di Timeo. E gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. Capito cos'è la fede? Il coraggio dell'uomo di gridare verso Dio. È questo che salva, la libertà di gridare aiuto. Ed egli subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. Il figlio di Timeo è anche diventato discepolo di Gesù. Il Signore Gesù è il principio della nostra umanità nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Nel mese di ottobre i vescovi di tutto il mondo si sono riuniti nel Sinodo per discutere le linee guida riguardo la nuova evangelizzazione, coscienti del tesoro prezioso che è la tua parola. Sappiano trovare strade nuove per fare arrivare il Vangelo alle prossime generazioni. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Perché l'anno della fede appena iniziato sia per la nostra comunità uno stimolo a continuare il cammino nella costante lettura della parola di Dio e nella scelta personale di seguire Gesù, preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, che io veda, che mi possa accorgere del fratello che mi sta accanto, che veda la fatica con cui affronta le difficoltà della vita, che io veda il suo bisogno di riconoscimento e tutto questo non mi lasci indifferente. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per coloro che vivono il tempo della malattia e temono di sprofondare nella paura e nella sofferenza, perché attraverso i gesti dell'accudimento di chi si fa loro vicino passi la divina tenerezza che ridona la fiducia nella vita, preghiamo.
Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Custodisci tra noi l'opera del tuo Spirito. Fa che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.